Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia insieme a Elisabetta Merati. Voi state ascoltando il programma in diretta su Radio SBS o su podcast su www.sbs.com.au/italian.
E adesso, Carlo, ritroviamo il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma non avete mai osato chiedere. E se invece osate chiedere, fatelo scrivendoci ad italian@sbs.com.au oppure sulla nostra pagina Facebook.
facebook.com/sbsitalian. E come succede una volta ogni due settimane, io mi confondo sempre sul mensile, bimensile, bisettimanale, comunque ogni due settimane c'è l'agente di immigrazione Emanuela Canini che è qui con noi. Buongiorno Emanuela.
Buongiorno Emanuela.
Buongiorno a voi.
Bene, ci sei. Allora, ci sei. Una e bina, anzi no, una e basta.
Una e basta, che è sufficiente peraltro. Emanuela, buongiorno. Allora, cominciamo con l'attualità. Secondo i ricercatori della Grattan Institute, un istituto australiano di ricerca specializzato in temi sociali e politici, nell'attesa delle riaperture delle frontiere, l'Australia potrebbe e dovrebbe ripensare alle proprie politiche migratorie. Gli autori di un rapporto pubblicato dal Grattan alla fine di maggio dal titolo Rethinking Permanent Skilled Migration After the Pandemic sostengono di aver trovato la quadra: selezionare immigrati qualificati e giovani e favorire questa categoria a un percorso di immigrazione permanente. Ti chiediamo innanzitutto, Emanuela, che cosa ne pensi e quali potrebbero essere le opportunità ed i limiti di una scelta che si muove in tal senso.
Sì, quale periodo migliore di questo per rivedere tutto il sistema di immigrazione? Dopo l'impatto iniziale molto incerto della pandemia, penso che ora si potrebbe pensare a rivoluzionare un sistema che ha avuto risultati un po' controversi, diciamo. Il modello di incremento della popolazione per sostenere l'economia e il tentativo di selezionare i candidati in entrata è l'unico possibile? E come deve essere fatta questa selezione? È vero che su carta finora si è basata sulle occupazioni in domanda, sulle selezioni di lavoratori specializzati utili al paese, ma alla fine i requisiti e i percorsi di visti disponibili fanno sì che solo una parte dei candidati potenziali riescano ad entrare, ossia quelli più facoltosi, oppure dopo lunghi periodi di visti temporanei, quasi un'odissea. Negli ultimi mesi c'è stata questa svolta del governo sulle facilitazioni per alcuni programmi, come quello della riduzione delle tempistiche nel ricongiungimento familiare, soprattutto per i partner visa di chi già è presente in Australia. Chiaramente finalizzare il soggiorno di familiari che potenzialmente sono già inseriti nella società e supportati dal proprio partner contribuisce all'economia, ma la svolta vera sta nell'allargamento del programma Global Talent e nell'aumento dei posti per i business, in questa ricerca spasmodica del meglio che c'è al mondo. I ricercatori fanno quindi delle riflessioni: è sufficiente far entrare ricchi imprenditori che mettono capitali nel circolo finanziario senza magari creare lavoro? Inoltre, il programma Global Talent è abbastanza nuovo e non è stato testato, vale la pena dargli già tutto questo spazio sacrificando altri visti? Perché ovviamente se dai da una parte togli dall'altra, dato che il numero di residenze permanenti totali non cambia. Aggiungo pure che per un periodo di tempo il Global Talent ha dato visti a studenti appena usciti da un master, da un dottorato senza esperienza lavorativa, quindi che non avrebbero soddisfatto neanche i requisiti dei visti standard di lavoro. Poi chiaramente...
Scusami, ma come facevano a prenderselo? Proprio perché avevano i fondi alle spalle?
No, perché praticamente il programma del Global Talent all'inizio aveva dei requisiti molto ampi, diciamo così, e quindi a un certo punto il Dipartimento di Immigrazione ha cominciato ad accettare anche semplici studenti senza esperienza lavorativa purché avessero quegli studi in certi settori, per esempio fintech o IT e altre agritech e altri campi. Però poi si sono resi conto che effettivamente tutti gli studenti stavano facendo richieste, infatti le richieste sono aumentate tantissimo. e alla fine sono ritornati un po' al vecchio sistema del Global Talent, dove effettivamente tu devi avere dei successi internazionali, quindi devi essere un vero talento, non semplicemente uno studente che ha finito l'università. Per cui dopo hanno cambiato questa selezione, ma ormai insomma ne hanno già presi un bel po'. Però sembrano un po' tutte decisioni prese senza una vera programmazione a lungo termine. Se andiamo a analizzare sia le persone che arrivano col Business Visa, sia quelle col Global Talent e tutti i loro familiari a carico arrivano o comunque sono già qui senza lavoro e senza una valutazione del loro inglese perché non sono requisiti del visto. Spesso questo inglese non è neanche a livello sufficiente per garantire un buon posto di lavoro, mentre un lavoratore sponsorizzato teoricamente arriva già munito di lavoro e quindi un'altra situazione. Quindi c'è questa critica e questo invito al governo a rivalutare tutto il sistema, anche se ho paura che finché non saranno passate le elezioni federali non ci si sposterà dalla previsione del budget annunciato di recente.
Emanuela, sempre secondo lo studio, eliminare il Business Investment and Innovation Program e aumentare il numero di visti per lavoratori qualificati porterebbe circa 4 miliardi di dollari in più di tasse sul reddito all'anno. Un'altra raccomandazione degli studiosi è aumentare gli stipendi di questi lavoratori e metterli a livello della media nazionale di 80 mila dollari l'anno. Oltre a eliminare in toto le liste di impieghi sponsorizzabili. Questo, secondo le previsioni, aumenterebbe di ulteriori 9 miliardi di dollari le entrate fiscali e sarebbe una vera e propria rivoluzione, date le politiche adottate da Cameron negli ultimi anni. Insomma, si tratta di rintrodurre, bisognerebbe rintrodurre il vecchio 457, ma migliorato. Allora, a parte le tasse, con un piano del genere ne guadagnerebbero qualcosa anche gli immigrati?
Ma in realtà anche il visto 457 aveva la sua bella lista di occupazioni, anche se ce n'erano tante. Eliminare le liste per i visti sponsorizzati sarebbe bello. Alla fine, se una persona ha una proposta di lavoro perché porta delle capacità che altri non hanno, dovrebbe essere accettabile qualsiasi occupazione. Ma fissare un limite minimo di stipendio, 80 mila, porterebbe indirettamente di nuovo alla selezione di certe occupazioni soltanto. Questo perché comunque rimarrebbe il requisito di pagare i lavoratori almeno la media nazionale per quel determinato lavoro. Questo lo fanno per evitare sfruttamenti. Allora, a uno stipendio minimo di 80 mila, alcune occupazioni verrebbero automaticamente eliminate. Mi viene da pensare alla ristorazione. Cioè, un manager di ristorante prende una media di 60-65 mila, un cuoco può scendere anche a 55 mila. Magari solo qualche chef supera gli 80 mila. E così tutte quelle occupazioni per cui lo stipendio medio è più basso di questi 80 mila, con la conseguenza di lasciare scoperti molti settori, e quello della ristorazione è quello più in difficoltà e in carenza di lavoratori da quando sono stati chiusi i confini. Quindi forse non è proprio una buona strategia. Certamente altri immigrati che fanno lavori pagati con quelle cifre, ma che non sono sulle liste per la residenza permanente, sarebbero invece contenti. Ma bene o male sulle liste i lavori ben pagati ci sono quasi tutti. Quindi non lo so, non mi convince questa strategia che hanno pensato.
Senti Manuela, rimanendo sul tema invece immigrazione e lavoro, il governo ha annunciato una revisione del programma Business Visa. Ci spieghi in che cosa consiste?
E ogni tanto, come tutti i programmi di visti, anche quello del Business Visa viene revisionato e mentre in passato si è puntato a un allargamento della validità del programma, stavolta c'è una riduzione, perché si è visto che alcune opzioni non vengono utilizzate, cioè non piacciono e quindi nessuno le richiede. Quindi verrà eliminato l'opzione premium all'interno del Visa 188 che prevedeva il trasferimento di 15 milioni. E apparentemente non l'ha fatto nessuno questo visto, e poi viene anche eliminato il visto Business Talent 132, che pure era un visto di calibro notevole e poco, molto poco popolare. Questi due visti non esisteranno più dal 1 luglio, invece rimarrà solo la subclass 188 con quattro opzioni all'interno, tutte con periodi provvisori di 5 anni e con la possibilità dopo 3 anni di richiedere la residenza permanente, sempre che ci siano i requisiti che tra l'altro devono ancora essere rivelati. Quindi ci sarà l'opzione Business Innovation per avviare un'attività commerciale, quindi chi compra un negozio, insomma chi compra un'attività oppure chi ne vuole avviare una nuova. con un trasferimento di capitale che va dagli 800.000 che ci sono adesso al 1.250.000 che comincerà dal 1 luglio, quindi c'è un aumento della richiesta di capitale. Poi ci sarà un'opzione investor invece con un capitale da investire da 2.500.000, mentre adesso di questi 2.500.000 che si devono portare in Australia in realtà va investito solo 1.500.000, quindi anche qui un aumento. L'opzione significant investor dei 5.000.000 da investire rimane uguale, mentre l'opzione entrepreneur, che diventa un po' più semplice in quanto oltre a non richiedere investimenti minimi, toglie anche l'onere di trovare un investitore esterno come adesso per $200.000. Quindi dovranno però ancora portare queste persone un'idea innovativa che dovrà essere accettata dallo Stato dove andrà realizzata. Inoltre, senza entrare nel dettaglio e tecnicismi finanziari, non ci saranno più investimenti in titoli statali, ma il capitale dovrà essere indirizzato verso investimenti specifici con l'obiettivo di poter contribuire meglio all'economia, all'innovazione e soprattutto creare posti di lavoro.
Emanuela, chiudiamo velocemente con una domanda che ci è arrivata da Lorenza, che dice: ho detto che i confini australiani sono chiusi, ma mi chiedevo che se chi ha un contratto di lavoro anche a termine possa entrare. Io mi ero illusa perché guardando nei siti au pair vedevo richieste da famiglie australiane. Se riuscissi a tenere un posto con una famiglia, potrei venire? Questa è la sua domanda?
La risposta è no, nel suo caso.
Proprio brutale, no.
Sì, almeno per i lavori come au pair, per ora si fanno entrare solo le persone con le occupazioni inerenti alla pandemia o al recupero dell'economia, oppure nella lista prioritaria delle occupazioni, quindi medici, infermieri, ingegneri che lavorano sulle strutture, alcuni tipi di informatici e così via. Inoltre au pair è un lavoro possibile solo con visti dove non si hanno restrizioni lavorative nell'occupazione, come il visto studio, il visto vacanza lavoro, che finché i confini rimangono chiusi purtroppo non permettono di entrare, quindi dovrà aspettare ancora un po'.
Risposta lapidaria, quindi no, anche se ci sono le domande magari nei siti internazionali, non è possibile per au pair.
Non è possibile, no, dispiace.
Emanuela, noi siamo arrivati alla fine del nostro spazio, ti ringraziamo per essere stata con noi questa mattina e ci rivediamo fra un paio di settimane.
Grazie a voi, alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.